Bene, in diretta qui con voi nel pomeriggio di Maracanã. Intanto vi do un'ultima ora, purtroppo non bella, che riguarda Zanardi, trasferito in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Era in clinica, ricordiamo, portando in una clinica privata, che c'era tutto un discorso di riabilitazione, praticamente a seguito di una intercorsa instabilità di condizioni cliniche è stato di nuovo riportato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Allora, dunque, arrivato a salutare di nuovo Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben ritrovato.
Ciao Marco, ben ritrovato.
In studio con noi c'è Sandro Pocheschi, che ci ha raggiunto. Ciao Sandrone,
ciao,
buon pomeriggio. Come stai?
Bene, bene.
Tutto ok?
Tutto bene, dai, siamo un attimo in attesa di trovare collocazione, però...
Ma vai a Foggia, sì o no?
Ma diciamo, dobbiamo aspettare un attimo gli eventi della società, che ha dei problemini da risolvere, e quindi vediamo. Io il contatto ce l'ho avuto, la mia disponibilità è totale, le decisioni però non le prendo io, le prendono gli altri. I matrimoni si fanno in due.
Eh certo.
Il mio è un sì, il loro è un ni, dobbiamo fare quel di.
Quel ni deve diventare un sì.
Insomma. E vediamo, dai, vediamo.
Va bene, dai, poi ci terrai aggiornato anche su questo, che riguarda insomma la tua prospettiva. Certo. Insomma, c'è tempo ancora, no?
Sì,
dai.
Sì, vabbè, il campionato è ancora da... Diciamo, sono finiti con lo spareggio vincente della Reggiana del mio amico di cattedra Alvini.
Sai che l'abbiamo avuto ieri qui?
Ah sì.
Che bello, sì, è stato veramente...
Grande persona, umanità. Guarda, è stato l'unico del corso, eravamo 45, che a fine corsa ha portato 45 bottiglie a tutti quanti i partecipanti e più a tutti. Una persona veramente... E guarda... Ed è difficile fare quello che ha fatto lui, perché lui ha fatto un percorso di tutte le categorie all'incirca come il mio. Ha trovato una società che gli ha dato fiducia. Pensa, quando lui firma dice: Sassa, però lo sa, mi ha chiamato la Reggiana, fa la Serie D, potrebbe essere ripescato. Vai tranquillo, se ti fanno fare quello che tu credi, sei bravo. E oggi è l'allenatore diciamo del momento, perché una che va con la Reggiana, grande società, ma che batte la grande favorita da tutti, che era il Bari, bisogna tanto di
sì,
cappello.
Sì, sì, sì.
E poi veramente è arrivato con le sue forze. Tante volte le carriere di tanti allenatori sono un po' gestite da altre persone.
È un sarriano, lo sai?
Sì, sì, lui è un 3-4-1-2. Io
sì,
infatti lo prendevo in giro, perché
fa la difesa a 3, non a 4, però sì. Adora molto le idee di Sarri, l'ha detto ieri qui.
No, insomma. No, lui il palleggio, è molto bravo sul palleggio, è molto bravo col trequartista, è molto bravo col play basso.
Il Sarri precedente, questo secondo me è poco.
Beh, io posso dire che in quella squadra lui mi chiese due giocatori, io ho detto prendili sicuri, che era Favalli e Varone. E oggi vi ringrazio, perché sono stati due giocatori importanti anche per l'obiettivo finale.
Bene, 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 bene. Allora, intanto vi ricordo che siamo anche in diretta a Facebook e soprattutto siamo anche in questo momento in diretta sui 98.5 in FM Ancona Marche con Radio Tua, e salutiamo gli ascoltatori che saranno con noi fino alle ore 17. Daniele, senti, allora abbiamo così un po' di messaggi, un po' di audio, sentiamoli, anche perché quando è entrato Pocheschi ha detto: io devo dire due cose, fammele dire, adesso te facciamo dire, c'è tempo, con calma possiamo dire tutto. Allora andiamo subito a sentire un audio al 331 8200213.
Ragazzi, parliamoci chiaramente, Sarri ha le sue colpe, soprattutto nel motivare la squadra, nel cercare di creare
l'argomento
un gruppo
Sarri,
affiatato e disposto al sacrificio. Dall'altra dico che la Juve non è la Juve di 3 o 4 anni fa, dove a centrocampo, sia per qualità sia per personalità, c'erano giocatori che erano il fiore all'occhiello: Pogba, Vidal, Pirlo, Marchisio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi le colpe secondo me vanno un po' suddivise tra allenatore, qualità dei giocatori e dirigenza, che in buona parte ha scelto i giocatori stessi.
Questo è il pensiero di un ascoltatore. Poi l'unica squadra realmente in lotta con la Juve è stata la Lazio, e credo che con i soldi della Champions per la prima volta e la competenza di Sarri, sarà la ancora più competitiva, scrive un ascoltatore al 331 8200213. Daniele, parto da te, messaggio dell'ascoltatore.
Sono d'accordo col messaggio dell'ascoltatore, in questo caso con una Juventus che sicuramente ha fatto dei 9 scudetti, questo sicuramente è quello meno bello, senza dubbio, quello anche più difficile, e credo che le colpe vadano suddivise fra la società, il tecnico, i giocatori che non hanno dato il meglio, probabilmente una rosa quantitativamente e anche qualitativamente importante, ma non di livello altissimo, soprattutto a centrocampo, l'abbiamo detto tante volte, no? Quindi, come ha detto Mario Sconcerti la settimana scorsa, quando sono venuto lì in studio io, disse Mario: vincerà una squadra non perfetta il campionato, vincerà una squadra la meno peggio, non la migliore. Ha ragione, nel senso che è un campionato strano, come abbiamo detto, due campionati in uno, la Juventus lo vince per mancanza di avversari, in sostanza, questa è la realtà vera. Detto questo, credo che se la Juventus vuole vincere il decimo scudetto e puntare davvero a dominare anche in Europa, serva molto di più, servono nuovi giocatori, nuovi investimenti, ma non so se la Juventus di questi tempi, come ha detto poco fa Sandro Piccinini, abbia la forza per farlo.
Ma io Sandro, dico che più che la Lazio, il prossimo anno mi aspetterei un attacco prepotente dell'Inter. Come, anche come possibilità. Poi per quanto riguarda, sì, sono d'accordo anch'io. Però io guardiamo anche la difesa della Juventus, perché la difesa della Juventus è un disastro. Perché oggi, rispetto agli altri anni, è una difesa che prende tanti gol. Non ha trovato un degno di difensore esterno da mettere in rosa. Perché la Juventus, diciamo, dopo l'abbandono, che mi sfugge il nome adesso, che fa parte dello staff,
Barzagli.
Non ha più trovato quel terzo giocatore che componeva una difesa di ferro. Perché diciamo che i due esterni sono due esterni adattati, sono due giocatori di corsa, che a Sarri piace, ma ricordiamoci che con gli altri allenatori, sia con Allegri che con Conte, li teneva molto bloccati i difensori, non li faceva. Ecco perché la Juventus non subiva gol, bastava fare un gol. Oggi la Juventus non riesce a gestire neanche un risultato di doppio vantaggio, l'abbiamo visto col Milan, o addirittura un vantaggio con l'Udinese, con tutto il rispetto dell'Udinese, dove davanti non puoi prendere un gol a tempo scaduto con una palla persa a tre quarti avversaria, parte un giocatore e vedere fare un uno contro uno con De Ligt e arrivare in porta e fare quel gol. Veramente mi è sembrato che il gioco dell'Udinese, il buon Giorgio Weah, quando è partito da...
Comunque Fofana è un gran bel giocatore.
Sì, è un gran bel giocatore, però ragazzi, tunnel, piazzato, insomma, è stato un pochetto... Non si affronta...
A me dà la sensazione... Intanto Fofana, bisogna fare i complimenti all'Udinese, perché riesce sempre... Fofana è un giocatore, secondo me, anche pronto per andare in un club di un certo livello. Sì. E aggiungo anche De Paul, che se ne parla molto...
A De Paul sono tanti anni...
Sì, De Paul anche lui è pronto, è un giocatore che può fare il trequartista, può fare anche la prima punta...
Può fare anche un centrocampista di inserimento.
Esatto. No, io lo vedo molto cresciuto, anche nella personalità. Credo che sia pronto, non so adesso che ne pensate voi, perché
tecnicamente stiamo parlando di un trequartista seconda punta, che può essere un giocatore dell'ultimo passaggio ma anche della conclusione, perché trova la porta spesso. Però diciamo che il passaggio da queste squadre alle grandi squadre bisogna averlo sempre. Io penso che l'età sia giusta, no? È come nella Lazio, quando è arrivato Milinkovic era un giocatore all'inizio, che era una mezza punta, così oggi per me è uno dei centrocampisti a livello mondiale più forti che ci sono.
Sei visto ieri che tiro che ha fatto?
No, ma è un giocatore che ha quelle qualità.
E è un giocatore che ha quelle qualità. Adesso lui ha detto che vuole rimanere e fare la Champions con la Lazio.
Io mi auguro una cosa. Ieri hanno fatto un quadruccio che Tare era contento, Inzaghi era contento e Lotito era arrabbiato. Doveva essere il contrario, perché è Lotito che ha mancato la grande occasione, che per me, se lui a gennaio avesse rafforzato questa squadra con i problemi che ha avuto la Juventus, oggi gli metteva un pochetto di pressione, perché il problema della Lazio è stato anche sfortunato, che è ripartita subito con l'Atalanta, e lì è stato, perché io penso
però ci poteva stare la sconfitta con
l'Atalanta, però è nel momento,
è il crollo che c'è stato dopo,
è il momento cruciale, che tu vinci quella partita, gli vai.
Senti, io dico una cattiveria, la dico non una cattiveria, però una valutazione, voglio sentire che cosa ne pensate, visto che mi hai portato su questo discorso. Ok, la Lazio ha fatto sicuramente un grande campionato, ha centrato l'obiettivo che era quello fissato, ossia il raggiungimento della zona Champions. Però poi il campionato assume una storia, no? Tutti i campionati prendono una storia. Questa storia si era capita, che la Lazio a un certo punto era da tutti, no? Mi ricordo, anche con Daniele, con tanti ospiti che avevamo, era data come l'alternativa alla Juve per la vittoria allo scudetto.
Prima dello stop, sì.
Quindi, ma questo cammino, se tu andiamo a vedere, si era intrapreso da molto prima. Quindi a gennaio, quando ancora non c'era tutta questa storia che abbiamo vissuto e che ha cambiato, ha alterato tutto,
dovevi fare uno sforzo economico,
là si capiva che la Lazio poteva tenere quel passo. Ok, allora intanto l'errore che dici tu, però qualcuno ci deve anche spiegare che cosa è successo nel post-Covid. Quindi tutti adesso contenti, raggiungimento, però io, se sono un presidente, devo fare pure delle valutazioni.
Ma l'hanno fatto,
cioè chi ha sbagliato?
Già l'hanno fatta.
Ma chi ha sbagliato?
Se hanno messo in discussione lo staff medico,
tu,
ci sono dei
non
problemi.
È solo lo staff medico, scusami, perdonami, anche lo staff tecnico. Sì, perché se tu sei allenatore, perdonami, tu sei un allenatore.
Certo. Io collaboro con lo staff medico per l'alimentazione.
Ma collabori pure con lo staff tecnico?
Sì, sì, col preparatore. Sono io responsabile.
Ma col non è che il preparatore si alza la mattina e fa come gli pare.
No, l'allenatore è responsabile, però qui andiamo a parlare su un altro argomento, gli argomenti che vengono di natura muscolare. Il discorso di natura muscolare, c'è sta una responsabilità, e la responsabilità è medica. Perché il medico mi deve dire come stanno i ragazzi, facendo le valutazioni, con delle posture, guardando i massaggiatori che controllano il corpo, il fisico. Perché il calciatore mentalmente va dietro la sua testa, le sue certezze.
Per me sarebbero in discussione tutti, dall'allenatore al direttore sportivo, però, a tutto lo sapere. Perché qualcuno dovrebbe dare una risposta.
No, ma sul campo è responsabile l'allenatore. Però l'allenatore ha delle figure importanti. E il nutrirsi, che cosa hanno fatto durante la pausa, questi ragazzi, come sono arrivati, come sono ritornati, hanno fatto dei test di forza, hanno visto dei test come stava muscolarmente questi ragazzi. Questo qui, un osteopata che va a vedere a livello muscolare se c'erano distrazioni, se erano dei giocatori che avevano mollato, perché si vedono le fibre muscolari dei calciatori. Quindi tutti questi infortuni, ma non è solo la Lazio, perché parliamo in Germania, ci sono stati tutti quanti, quindi noi ci hanno trovati alla sprovvista, perché questo qui è il primo caso al mondo che capita di
hanno
fatto delle esperienze.
Però ripeto, siccome questo calo fisico, e chissà un po' la storia di questa squadra c'è stato già negli anni precedenti, e allora qualcuno dovrebbe dare delle risposte, perché se io sono il proprietario dico adesso mi date delle risposte, va bene, siamo andati in Champions, era il nostro obiettivo, però io voglio delle risposte. Che cosa è successo in quel periodo? Quindi per me sarebbero tutti in discussione. Daniele, Garbo, vengo da te.
Sono d'accordo, bisogna assolutamente analizzare e capire cosa è successo durante la pandemia, perché la squadra improvvisamente è crollata, perché sicuramente sono stati commessi degli errori, quindi ci sono delle responsabilità, quindi la società deve assolutamente fare questo tipo di analisi, su questo non ci sono dubbi. Però tornando un passo indietro per quanto riguarda le aspettative del campionato della Lazio, quando voi dite che la Lazio aveva come obiettivo il quarto posto, io non sono così convinto, nel senso che era una bella idea, ma più forti della Lazio c'erano, oltre alla Juventus, all'Inter, all'Atalanta, c'erano anche la Roma in teoria come rosa, no?
C'era anche il Napoli,
c'era forse il Milan. Quindi la Lazio non aveva l'obbligo di arrivare nelle prime quattro. Molti di noi la davano tra il quinto e il settimo posto, onestamente.
No, ma ricordiamoci la partita d'andata con l'Atalanta sul 0-3 al primo tempo, e c'era chi voleva la testa di Inzaghi.
Ricordiamoci, se ne parlava.
Non c'era chi voleva la testa di Inzaghi. Il presidente aveva deciso di esonerare Inzaghi nell'intervallo. Perfetto. Ho testimoni diretti, quindi te lo posso garantire.
Perfetto.
Lui aveva deciso di esonerare Inzaghi durante l'intervallo. Poi la partita va come va, la Lazio riesce a recuperare il pareggio con due rigori, fa 3-3 e Inzaghi non si muove più. La Lazio fa non so quante vittorie, 11 vittorie consecutive, non ricordo neanche
11,
quante.
11.
Ecco. Quindi voglio dire, per cui il calcio poi è strano, tu lo sai, Sandro, meglio di me ovviamente, perché tante volte sono gli episodi a decidere,
fanno,
no?
Fanno le differenze.
Ecco, esatto, se quella partita fosse finita con la vittoria dell'Atalanta, staremmo parlando di un'altra storia, perché Inzaghi non sarebbe più sulla panchina della Lazio, molto semplice.
Vabbè, comunque questi poi sono problemi loro, guarderanno, anche perché poi la Champions sappiamo benissimo che è qualcosa di molto impegnativo anche dal punto di vista psicologico e fisico, e certe cose dovranno cambiare, perché tu hai un campionato nel campionato da fare. Beh. E attenzione, perché ti porta via energia anche sulla Serie A.
Loro già l'hanno provato in Europa League, che hanno deciso
di uscire perché
avevano capito che usciamo fuori dall'Europa League e puntiamo tutto il campionato, perché c'era un qualcosa, sta andando bene, approfittiamone. Per me dove è mancata la società, perché bastava prendere 2-3 giocatori che stavano in scadenza, che stavano in difficoltà in altre piazze, e avere quell'intuito di prendere quei 2-3 giocatori. Oggi ragazzi veramente qui stanno a fare una corsa dei gamberi, perché tutti, ma pure
sì, guarda, stavo
ragazzi...
vedendo, e chiudo così il discorso, poi ritorniamo anche sulla domanda dell'ascoltatore, che al momento della sosta, l'ultima partita che fa la Lazio prima della ripresa del campionato a gennaio, quindi il 16 dicembre la Lazio disputa l'ultima partita contro il Cagliari, vince 2-1, veniva da 8 vittorie consecutive più 12-13 risultati diciamo positivi. Quindi lui l'aveva perso a settembre contro l'Inter, quindi tu sapevi che questa squadra era evidente che aveva un passo forte, che lo poteva tenere, e quindi in quel caso devi fare una valutazione. Facciamo all in, puntiamo tutto sullo scudetto. Allora cosa serve a questo nella ripresa per cercare di rimanere in scia, certo, perché ci devi provare, certo, male che va, vai in Champions, che era l'obiettivo.
Tanto che... i soldi che, esatto, spendi a gennaio li recuperi a giugno,
questo,
con la Champions.
Io sono
quarto
d'accordo,
posto.
Questa è una valutazione che andava assolutamente fatta.
Ragazzi,
Daniele,
scusate, allora, fermo restando che la Juve, che la Lazio è una grande società gestita benissimo, Lopito è un bravissimo presidente, non ce l'ho dubbi, però ricorderete che qualche anno fa la Lazio andò ai preliminari di Champions League e fu eliminata perché Lotito non comprò due giocatori, bastava comprarne un paio, avrebbe superato i preliminari, fatto la fase gironi e incassato un sacco di soldi. Quindi a Lotito manca sempre qualcosa per fare il passo decisivo per diventare una grande squadra. Questo è il mio timore. E adesso che l'anno prossimo dovrà affrontare la Champions League, quindi con impegni di livello molto più alto, è evidente che dovrà fare degli investimenti importanti, altrimenti verrà fatto fuori nella prima fase a gironi, poi dovrà fare l'Europa League e cambierà tutta la stagione di nuovo.
Quindi. Allora, prima Sandro Piccinini ha detto una cosa, dice: il destino di un allenatore dipende sempre dalla forza di una società.
Sì.
Sandro Pochetti, chiedo a te, parlando di Sarri, tu l'hai definito un uomo solo.
Sì, sì, ma io allora tanti mi confondono pensando che sono una persona che, perché dice che la squadra non lo segue, è colpa di Sarri. No, quando una squadra non ti segue è perché è l'ambiente che fa forti i calciatori, perché i calciatori sono altro che si mettono sempre dalla parte più forte. Hai mai sentito parlare male un giocatore di un allenatore quando lo allena? No, lo senti quando va via, certo, esce fuori, sì, con quell'allenatore.
Non
perché
mi trovavo.
Allora, il calciatore calcola che è uno che si attacca ai vetri, si aggrappa. Dove vanno? Vanno dalla società, vanno dal presidente, vanno dal direttore, perché sono loro che dice. Allora, Sarri è un allenatore che deve essere libero. Bisogna dargli a lui il progetto in mano, quello che è stato fatto a Gasperini e all'Atalanta. Ma alla Juve questo non si può fare. Non prendere Sarri allora. Se tu, la colpa non è di Sarri. Sarri per me è il migliore allenatore dopo che abbiamo visto il Milan di Sacchi, dopo che abbiamo visto Guardiola. Sarri ha portato un qualcosa di bello in una squadra, diciamo, di seconda fascia, perché quando ha preso il Napoli in Italia, il Napoli non lottava per il campionato, arrivava sempre terzo, quarto, ma neanche, perché non mi ricordo Champions che ha fatto con Benitez, queste cose così. Quindi è un allenatore che ha dato un valore a che cosa? A dei calciatori normali. Oggi lui allena dei campioni. I campioni purtroppo sono campioni, non dividono la loro notorietà con l'allenatore, perché noi oggi parliamo della Juventus,
ci vogliono contare più dell'allenatore.
Noi oggi parliamo della Juventus e di Cristiano Ronaldo.
Guarda,
parliamo
Ibrahimovic conta più di Pioli.
Bravo, parliamo dell'Atalanta di chi? Di Gasperini, non parliamo dell'Atalanta degli altri giocatori,
di Muriel,
di
Zapata, via
che
dicendo.
Sono bravi. Parliamo di questo qui. Alla Juve non lo permettono questo. Hai mai sentito la Juve di Allegri? No, era la Juve di Pirlo, era la Juventus di Dybala. Questo
di Pogba,
qui,
eccetera.
Tutti questi qua. Allora, noi dobbiamo capire questo. Vogliamo prendere Sarri, gli dobbiamo dare carta bianca. Si deve prendere lui. Crediamo in questo allenatore. Noi non possiamo prendere un allenatore e poi fare noi cambiare l'allenatore. A lui lo prendi.
L'effetto è stato questo: è stato cambiato l'allenatore.
Sì, però
è cambiato lui.
Ma lui è cambiato perché è una persona intelligente.
Si è difeso, certo.
Quando lui arriva dentro un ambiente dove Chiellini scrive il libro e parla, qui non stai a Napoli, dove i giocatori erano tutti dei polli da allevamento, noi qui siamo dei giocatori, noi fino a un certo punto va bene, poi ci pensiamo noi, e questa è una grande mancanza di rispetto per l'allenatore. Una società forte prende i Chiellini, chiedi scusa all'allenatore, se non lo fanno si dice, si vede benissimo. Io che sono allenatore e sento certe dichiarazioni e la società non interviene, che devo pensare? Che la società sta con questi calciatori. Sarri è stato abbandonato al suo destino, poi ha voglia che dite Sarri deve far giocare bene la Juve, ma se i calciatori della Juve non hanno bisogno, perché lo dice, ma noi perché io devo fare? Ma tu ce lo vedi che Costari deve giocare a due tocchi, se sei bravo, se sei un fenomeno a un tocco. Loro vogliono la palla, quando si specchiano, si guardano, c'hanno la palla mezz'ora, finta contro finta. Non è il gioco, non prendere Sarri. Allora capisci questo qui? Allora io avrei fatto una rivoluzione, va via Allegri, faccio una rivoluzione totale, anche a mandar via Cristiano Ronaldo, perché oggi se oggi la Champions non la vince la Juventus, non è colpa di Sarri. È colpa di Cristiano Ronaldo.
Ah, ma
sì,
è dura sta
perché
cosa.
Scusami, i scudetti in Italia, chi c'era Cristiano Ronaldo quando l'ha vinti? No. hanno preso Cristiano Ronaldo per vincere la Champions. E la Champions senza,
io questo è un discorso
senza Cristiano,
che
Ronaldo,
molto
senza Cristiano
sul
Ronaldo
della valenza del
sì,
giocatore,
però senza Cristiano Ronaldo la Juventus è arrivata due volte in finale e caso strano ha perso con la squadra dove c'era Cristiano Ronaldo. Se io oggi prendo Cristiano Ronaldo tu mi devi fare la differenza,
sì.
Poi non te la puoi prendere con Sarri. Quando io dico che Sarri fallisce, io dico in caso di risultati, perché purtroppo ha perso la Supercoppa, ha perso la Coppa Italia. Il tifoso della Juventus, che è abituato a vincere tutto, anche se dice no, però la Champions è la cosa più importante. Al tifoso da Juve gli interessa pure la Coppa Italia, la Supercoppa, e purtroppo Sarri l'ha persa.
Ma no, se viene a quella Coppa delle Grandi Orecchie si dimentica tutto. No, fammi sentire un attimo Daniele Garbo. Daniele,
io condivido totalmente quello che ha detto Sandro.
È una fotografia importante, sì.
È un'analisi perfetta, una sintesi perfetta della situazione della Juventus che condivido al 100%. E aggiungo una cosa, quella che ha detto la settimana scorsa Mario Sconcerti, ha definito i giocatori della Juventus 22 principini. 22 principini che non possono andare d'accordo con il calcio che vuole Sarri, perché ognuno, come ha spiegato Sandro poco fa, ovviamente ha il suo specchio in cui specchiarsi, ha i suoi followers e così via, sappiamo com'è la situazione, no? Quindi questo è il motivo vero, e ha detto giustamente Sandro, se non hai una società forte alle spalle che fa capire ai giocatori però comanda l'allenatore, non comandano loro, i risultati sono questi.
Però io voglio dare una botta anche da un'altra parte, perché sennò sembra che tutte le responsabilità siano in questo senso. Ok, mi sta bene il vostro discorso, però vi dico un'altra cosa, ci vuole anche un allenatore che ha dei grandi attributi. Ci vuole più
Marco,
personalità.
No, Marco.
Se quello che dici tu è vero e io condivido, però se tu abbassi la guardia è anche colpa tua.
Marco,
io ti dico di sì. Allora lì dico forse questo allenatore manca di una forte personalità.
No, Marco, ce n'ha pure troppa.
Io invece comincio a dubitare di questo.
Cioè, lo sai perché c'è la forza? Perché lui è stato talmente molto intelligente, perché sono lui doveva rompere. Lui doveva andare via. Perché lui quando va a parlare dentro uno spogliatoio e
ma lui ha tolto una volta Ronaldo.
Sasha, beh, è successo,
c'è stato un macello. Dopo se non lo fai più, hanno vinto loro.
Ho capito.
Qui vedo che c'è mancanza di una personalità forte.
La Juventus, ragazzi, i giocatori chiamano l'allenatore. Io chiamo i calciatori quando devo parlare, ma se c'ho l'appoggio della Juventus società, l'appoggio della Juventus società non gliel'ha mai dato a Sarri. Ecco perché Sarri sembra che una persona, Sarri ne ha pure troppa, e quando Sarri bestemmia a volte tanti lo gridano, fa perché lui dentro di sé dice ma porca miseria, non riescono a capire che io vengo dal niente, ho fatto questo qua e mi dicono che non ho personalità, ma lui ne ha troppa di personalità, solamente che non è stata appoggiata dalla Juve società.
Daniele, siamo arrivati alle break, penso sei molto vicino a questa posizione, vero? C'è un audio
al
volo e chiudiamo. Andiamo in pausa e salutiamo Daniele, prendiamone proprio uno al volo al 331 82 00 213, e poi ci sono un po' di messaggi, arriva Brambati, adesso continuiamo nel dibattito, fateci sapere il vostro pensiero, insomma quello di Pochesci è abbastanza chiaro, no? Dà delle responsabilità notevoli alla società, e stiamo parlando sempre di una squadra prima in classifica, però ricordiamoci questo passaggio,
e che potrebbe vincere la Champions.
Audio.
Ciao ragazzi, sal da New York, premesso che non sono un fan di Sarri e non sono nemmeno juventino, sono interista, quindi me ne può fregare di meno, però cioè, ci rendiamo conto che stiamo criticando uno che sta vincendo il campionato, cioè a prescindere da tutto quello che si dica e che si vuol vedere in campo e fuori dal campo, comunque stiamo criticando un allenatore che sta vincendo il campionato.
Ma io sono d'accordo.
Cosa si deve fare per ricevere un complimento?
Sono d'accordo con il messaggio del nostro ascoltatore. Daniele.
Il motivo è molto semplice, perché Sarri è arrivato accompagnato da un'aura di allenatore che faceva giocare bene le sue squadre, faceva vedere un calcio champagne, e quindi è normale che la critica dica perché non abbia visto il calcio champagne. Questo è evidente. Dopodiché che vinca lo scudetto, io credo che lo scudetto con la Juventus quest'anno avrebbe potuto vincere altri 4-5 allenatori del campionato italiano senza nessun problema, a cominciare da Inzaghi, da Gattuso e così via.
Va bene Daniele, intanto siamo arrivati al break, ti vogliamo augurare un buon fine settimana e ricordati che appena il tuo libro è pronto qui ti aspettiamo, ne parliamo, ci racconterai un sacco di cose, quindi mi raccomando.
Grazie mille, grazie
Daniele, un abbraccione, grazie
e settimana a voi.
E grazie grazie per essere stato con noi con Sandro Piccinini.
Grazie.
Allora salutiamo Daniele Garbo, andiamo in pausa perché abbiamo un minuto di ritardo, ma torniamo subito.